Bentornati a Rumori Fuori Scena. Siamo alla nostra terza puntata, terza, tre, numero fortunato, si dice, tre come i nostri ospiti. E siamo sempre noi tre, Martina,
Valeria e Chiara.
Alla regia abbiamo anche Livio Giuliano di Handle With Care, che supervisionerà che tutto proceda senza intoppi. Oggi il nostro studio è particolarmente e piacevolmente affollato di presenze teatrali, e non solamente umane, ma nulla vi sveleremo. Prima di presentarvi i nostri ospiti, partiamo con la nostra sigla.
Rumori Fuori Scena, il programma settimanale sul teatro.
Eccoci ritornati a Rumori Fuori Scena. Vogliamo ringraziare innanzitutto Fausto Paravidino per essere stato un brillante e interessantissimo ospite nella scorsa puntata. Se non l'avete ascoltato, cari ascoltatori, potete sentirlo su Mixcloud col podcast. E se non entrate su Mixcloud per, non so, per vostri motivi, abbiamo anche Facebook, la pagina Facebook di Rumori Fuori Scena. Mi raccomando, cliccateci, piaceteci, non lo so, commentateci. Se non avete Facebook, potete entrare anche su Twitter. All'indirizzo?
@rumori_RS.
Ecco, grazie Chiara. Se avete, non avete Facebook, non avete Twitter, per problemi, cioè non so, vivete sull'Himalaya, sul monte Himalaya, Rumori Fuori Scena, vi chiediamo i vostri indirizzi. Sì, perché abbiamo deciso di chiedere anche gli indirizzi di casa per entrare nelle vostre case e parlare di Rumori Fuori Scena.
Persona a persona.
Certo,
proprio.
Certo.
Ringraziamo nuovamente Paravidino, ma oggi abbiamo altri ospiti qui con noi. Francesca Garolla, dramaturg di Teatro I. Come abbiamo scritto sui social, Teatro I è uno degli spazi più giovani e interessanti del teatro milanese, ma ne parleremo poi più avanti. Con noi in studio c'è anche Daniele Piccoli, anche lui membro di Teatro I, che ci parlerà di Sottovoce, un progetto di musica a domicilio dell'associazione Red Box, nato a Varese e ora portato qui, a Milano, e inglobato in Città Balena, l'ultimo progetto di Teatro I, al suo secondo episodio. Un progetto cannibale che vuole mangiarsi la città. Prima di proseguire con la consueta rubrica di Porte e Sardine, vorremmo ricordare la persona di Luca Ronconi.
Come ha esordito l'attore Massimo De Francovic nella commemorazione della scorsa domenica, 22 febbraio, può essere che qualcuno non lo sappia e allora dobbiamo dire che il 21 febbraio il maestro Luca Ronconi ci ha lasciato. Figura tra le più importanti e innovative del teatro contemporaneo, Ronconi è stato un regista rivoluzionario nel panorama del teatro italiano. Luca Ronconi nasce nel 1933, e si spegne all'età di 81 anni. Si diploma al corso di recitazione dell'Accademia d'Arte Drammatica di Roma, l'attuale Silvio D'Amico, e presto passa alla regia dopo aver iniziato però una carriera da attore al Teatro Valle accanto a Vittorio Gassman e Anna Proclemer. Predilige la regia però appunto alla recitazione in quanto è la forma espressiva che lo soddisfa maggiormente, lo porta a riscoprire tramite il rapporto con gli attori anche se stesso. Con la regia dell'Orlando Furioso, adattato da Edoardo Sanguinetti, ottiene fama e il primo grande riconoscimento. L'Orlando Furioso infatti va in scena per la prima volta nel 1969 a Spoleto e nel 1975 ne sarà tratto uno sceneggiato TV in 5 puntate. Luca Ronconi nel 1994 poi diventa direttore artistico del Teatro di Roma e nel 1998 invece passa alla direzione artistica del Piccolo Teatro di Milano, dove è rimasto fino alla sua scomparsa. Nel 2012 ha anche vinto il Leone d'Oro alla carriera alla Biennale di Venezia. Ronconi è stato il maestro di moltissimi giovani attori. Ha insegnato all'Accademia Silvio D'Amico, alla Scuola del Teatro Stabile di Torino, alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano, che da ora sarà anche intitolata al maestro Ronconi. Ronconi ha anche fondato il Centro Teatrale Santa Cristina in provincia di Perugia, dove ha ospitato negli anni laboratori teatrali per i giovani attori. Non tutti sanno, tra l'altro, che è anche stato un regista d'opera lirica e tra i numerosi teatri europei, al Teatro alla Scala, ha messo in scena opere quali La Valchiria, il Sigfrido, il Don Carlo, la Ida, la Tosca e l'Europa riconosciuta. Come regista di prosa, invece, ha messo in scena testi di Shakespeare, Dostoevsky, Pasolini, Ibsen, Spregelburg. e lavorò anche accanto ad attori eccezionali come Mariangela Melato, Maria Paiato, Umberto Orsini, Riccardo Bini, Massimo Popolizio, Massimo De Francovic, Paolo Piero Bon. E negli anni, tra l'altro, si è sempre circondato di talentuosi attori esordienti. Le grandi innovazioni che Luca Ronconi ha introdotto nel teatro sono la rivoluzione dello spazio scenico in primis, che lui ha rivisto come mobile, sempre in evoluzione, distinto su più piani, all'interno dei quali gli attori possono lavorare contemporaneamente. Un'altra caratteristica è la recitazione uniforme, regolare, detta appunto ronconiana, che esclude l'esternazione dei sentimenti da parte degli attori e una conoscenza maniacale del testo e della sua musicalità. La mancanza di immedesimazione nei personaggi da parte del pubblico è un'altra delle caratteristiche del teatro di Ronconi. E Un ultimo particolare è invece il tempo ronconiano. I tempi ronconiani sono infatti le durate lunghissime dei suoi spettacoli.
Un artista timido, ritirato, tra il classico e il contemporaneo. Un artista che è stato definito dalle grandi testate nazionali istrionico, rivoluzionario, geniale, molto pacato in apparenza ma implacabile, inflessibile sul lavoro. E infatti volevamo ricordarlo anche con un episodio che Giancarlo Galardini, che ha lavorato a fianco per alcuni anni di Luca Ronconi, ha scritto sul quotidiano online di Report. E appunto lui raccontava che durante le prove di Lohengrin di Wagner al Maggio Musicale del 1999 a Firenze, Luca Ronconi ha chiesto di realizzare un cambio di scena che era ai limiti dell'impossibile. Il soprano doveva uscire da una porta nella parte bassa di una parete e dopo 2 minuti circa doveva ricomparire da un'altra porta che si apriva improvvisamente nella stessa parete. Ma il problema è che era 4 metri più in alto, sopra un piccolo terrazzo mobile che doveva scivolare verso l'esterno, cioè insomma una cosa mai vista prima di allora. E i tecnici, dopo vari lavori, sono riusciti a realizzare questo e alla fine di tutto sono usciti anche a festeggiare, mentre Ronconi non ha voluto parlarne perché per lui era una cosa ovvia che tutto funzionasse secondo i suoi desideri. E infatti in un altro teatro d'opera, quando gli hanno detto che quello che lui chiedeva non era fattibile, lui è esordito dicendo: ma come? A Firenze ho chiesto una cosa molto più difficile e me l'hanno realizzata, perché voi non ci riuscite? Insomma, un regista perfezionista, un maestro, un personaggio sempre in direzione ostinata e contraria, come diceva, insomma, De André.
Noi di Rumori Fuori Scena questa domenica siamo riusciti ad assistere all'ultimo spettacolo di Ronconi, Lehman Trilogy, al Teatro Grassi. Prima di andare in scena la compagnia si è riunita sul palco per ricordare il regista e con evidente commozione ha comunicato alla platea che l'unico modo per ricordare il maestro sarebbe stato quello di portare su quel palcoscenico l'ultima fatica di Ronconi. E gli attori l'hanno fatto, l'hanno portato fino in fondo lo spettacolo, con energia, presenza, senza mai un momento di cedimento. E insomma è stata una grande prova di professionalità, ma anche di forte fatica, come poi hanno dimostrato le lacrime degli attori durante gli applausi. E piccola nota personale, nel mese di novembre ho avuto piacere di conoscere Ronconi e analizzare con lui un brano di Pasolini. Certo, non mi sarei mai aspettata che sarebbe stato il primo e ultimo incontro. E devo dire che, per quanto la mia idea di teatro non sia proprio quella ronconiana, non posso non ricordare e riconoscere quanto Ronconi fosse aderente al testo teatrale fino a riuscire a comprenderne i meccanismi più nascosti, con estrema lucidità, segno di una grande esperienza e vocazione.
Allora, prima di passare alla nostra prossima rubrica, Porte Sardine, vogliamo che sia proprio la voce di Ronconi a ricordarvelo. E ascoltiamo quindi l'audio di un suo momento con gli allievi.
Dai.
Ai loro altari, amica!
Il vostro
vecchio!
Signore!
Il vostro vecchio re!
Tu per primo mi essere stupito? Il vostro maestro ora, guarda, con 150 anni addosso, guarda come mi inginocchio bene questo vostro vecchissimo re, signore, oggi, vedete cosa, c'è un vigore, come nuovo. Oddio. Mi sta piano a sincope. Ecco, Che ha creato una trappola. E il cuore è infranto. Hai capito? Moglie si infrange. Chiamate un tranello allo spettatore, perché la comunicazione è fatta anche di tranelli. Capito? Dice, ah, è lui il cuore infranto di questo qui. Ma chi è l'attore?
Ci sono voluti 2 giorni per montare la scena e non c'è tempo per una prova generale.
Ma come non c'è tempo?
Non vi preoccupate, considerate la prima come prova generale.
Ma non è la stessa cosa.
Stasera si riesca a fare una prova affilata per porte e sardine. È solo di questo che si tratta, porte e sardine. Entrare, uscire, far entrare le sardine, far uscire le sardine. Questa è la farsa, questo è il teatro, questa è la vita.
E il piatto di sardine di oggi... fa un po' fatica a passare dalle nostre esili porte. Oddio, sta passando proprio in questo momento. Oh mio Dio, ha una bocca gigantesca, sta allagando lo studio. Cari ascoltatori, ho molta paura. Non si tratta di sardine, non si tratta nemmeno di pesci, bensì di una balena. Sono qui, in una pancia buia, che non vuol dire paurosa, nella pancia buia di una balena. Costruisco castelli, paesaggi, squarci di case immaginarie, camere da letto, prati verdi e sterminate maree. Mi trovo pure bene in questo calduccio, sì, in quel calduccio che hanno tutte le pance, in quel buio rassicurante lunare. Ma improvvisamente una domanda. Da quanto tempo sono chiuso qui? Si tratta quasi sempre di un problema di tempo, no? Tempo che passa, tempo che si ferma. Tempo! Oddio, mi manca l'aria.
Ripeti il nome di quello in cui credi. Inutilmente, ovunque, sempre. Una parte imparata a memoria. Invoca ciò che vuoi, tutte le volte che vuoi.
Città balena. Si parte dal centro caldo di questa pancia di balena. Ecco, c'è una strada, in mezzo a un quartiere. Lì c'è un teatro e accanto una chiesa e una piscina. Un teatro, una chiesa, una piscina. Ora la chiesa è chiusa, ma una volta era frequentata da uomini e donne che prima di entrarvi lasciavano le scarpe per strada. Una popolazione di scarpe e una comunità che cantava, si vestiva di bianco e colori. E poi c'è il solito bar, il fruttivendolo, il macellaio, l'osteria vintage, il ristorante buonissimo, la sartoria creativa e il negozio di tappeti volanti. Qui ci si conosce tutti, ci si saluta tutti.
Rinuncia ad ogni eredità. Sii libero. Libero da madre, padre, fratello e sorella. Libero di parole e corpi liberi. Che non sia peso, ma disinvolta sostanza.
Città balena. Questo quartiere è una pancia, ma non divora, nutre. E io sono qui. Dalla finestra vedo la conca di Leonardo. E io sono qui, al centro di Milano. A sinistra della chiesa, a pochi passi dalla piscina. Sono qui e respiro in questo quartiere. Ogni tanto chiudo la porta, perché devo pensare a cosa fare. Ma alla fine la porta si apre. E come se si riapre?
Tradisci. Tradisci quello che vuoi, quando vuoi, con chi vuoi. Tradisci l'inutile, il superfluo, lo stantio. Tradisci e traduci in altra lingua.
Città balena. Abbraccio la città. Metto la testa fuori per vedere quanto cielo c'è. Quanta gente c'è al centro di questa città, di questo quartiere, di questa Milano. Milano che inghiotte e sputa e che divora. Milano che non è accogliente, ma sa diventarlo. Milano che si prepara e poi fatica a partire. Milano dell'esposizione universale, della moda, dell'arte, del design. La Gran Milano.
Desidera sempre tutto da tutti.
Città balena. Oh. Tanti palcoscenici, 5, 10, 100, nelle strade, nelle case, negli uffici, nei negozi. Ho voglia di mangiare questa città. Io voglio viverla. La mangeremo noi, questa città. Chi vuole venire a cena con me?
E così siamo penetrati con un categorico tuffo, uno splash, attraverso le parole scritte da Francesca Garolla, la dramaturg che è qui con noi, per arrivare dritti dritti a Città Balena, che non è un luogo fantasma e non è nemmeno un non luogo, ma uno spazio che si crea, e per crearsi ha bisogno del nutrimento coeso di artisti e pubblico. Questo companatico condiviso, questo spazio è sì teatro, ma non solo, ad esempio è anche musica. Perciò, facendo qualche passo a ritroso da Gambero, prima di approfondire Città Balena con i nostri ospiti, vorremmo parlarvi di Sottovoce, progetto musicale che si affianca in questi mesi al secondo episodio di Città Balena. E qui con noi appunto Daniele Piccoli. Ciao.
Ciao.
Ciao Daniele. Volevamo farti una prima domanda. Innanzitutto, che cos'è Sottovoce e come si è trasferito da Varese a Milano?
Allora, Sottovoce è un progetto che è nato appunto a Varese nel 2011 per portare la musica nelle case. Nasce sostanzialmente dall'assenza di spazi tradizionali per fare musica, un'assenza abbastanza cronica che non riguarda solo Varese, ma che abbiamo potuto vedere molto nella nostra città. E quindi abbiamo deciso di provare a creare degli spazi effimeri, di trasformare per l'arco di una serata, l'arco di due ore di un concerto, un salotto, un giardino, una camera, un cortile, in uno spazio dove si fa musica. Dove si fa musica senza, diciamo, quella separazione che c'è di solito quando c'è un palco, c'è un impianto, è tutti annessi e connessi, ma a stretto contatto tra l'artista e il pubblico, quello che in teatro è la quarta parete che si vuole sempre abbattere, cerchiamo di abbatterla nei concerti. E appunto sono 3 anni che facciamo questo progetto, ci siamo gradualmente allargati, adesso siamo partiti da Varese, continuiamo a farle a Varese, da circa un anno ne facciamo anche saltuariamente a Busto Arsizio e adesso insieme a Città Balena siamo arrivati a Milano in collaborazione con Teatro I e abbiamo programmato 4 concerti tra febbraio e marzo.
Ci puoi dire qualcosa?
Sì, anzitutto i concerti non sono 4, ma 3, perché ne abbiamo appena perso uno per i malanni di stagione.
Ma tornerà, vero?
Ma tornerà, se non adesso, sicuramente quest'estate.
Lui era già stato ospite, tra l'altro, Sottovoce.
Sì, Mister Henry era stato quello che aveva aperto il primo concerto di Sottovoce nel 2011. Invece i 3 concerti che faremo, uno l'abbiamo già fatto, abbiamo chiamato La Bull, che è un musicista originario di Sondrio, che fa una musica strumentale molto con la chitarra, molto alla Ray Cooder come stile. E invece questo sabato avremo Brenneke, un cantautore sempre più o meno delle nostre zone. Sabato 14 marzo avremo le Little Creatures, che sono un duo, che poi nel tempo è diventato un trio in realtà, però loro sono il nucleo fondante, e che suoneranno anche loro a Città Balena, sempre dentro a in realtà non una casa come Brenneke, ma un negozio, un'osteria. Infatti abbiamo voluto mantenere questo approccio degli spazi non convenzionali. Abbiamo cercato di andare sia nelle case, nei salotti, eccetera, ma ci siamo allargati un po' a spazi del quartiere, sempre, che vogliamo coinvolgere con Città Balena, una vetreria, un antiquario, un'osteria e via dicendo. Perché ci piace andare nei posti dove non ti aspetti in realtà il concerto.
E allora adesso ascoltiamoci, in attesa del prossimo concerto di Sottovoce, Brenneke con il brano Ragnatele.
Thank you. mica. Ascoltali, no?
E siamo tornati qui, questa era la nostra sigla di Lavorare Nobilita e finalmente parliamo con la nostra dramaturg Francesca Garolla. Faccio un piccolo cappello introduttivo su Teatro I. Teatro I è un centro culturale nel centro di Milano e festeggia quest'anno i suoi primi 10 anni di attività, approfondendo la vocazione al contemporaneo e configurandosi sempre più come un luogo di produzione a tutto tondo. Finalmente parliamo di che cos'è Città Balena, quindi la mia prima domanda è appunto... Città Balena è un progetto che nasce per avvicinare gli artisti al pubblico e il pubblico agli artisti. Perché nessuno vuole essere divorato e al teatro fa bene uscire di casa? Prima domanda. Finalmente domandiamo ai nostri ospiti cos'è Città Balena.
Allora, innanzitutto ciao.
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 Città Balena è un progetto che nasce, appunto, come dicevi giustamente tu, dopo 10 anni di attività. Che peraltro sono 10 anni di attività con uno spazio, cioè lo spazio di Teatro I in centro a Milano, ma è un'attività che nasce ancora prima con, come compagnia di produzione che è stata fondata negli anni 90 da Renzo Martinelli, il regista e direttore, e Federica Fracassi, che è l'attrice. Io sono arrivata insieme al teatro, insieme allo spazio appunto, nel ormai lontano 2004. E dopo 10 anni, non che prima non l'avessimo fatto, però diciamo che abbiamo fatto il nostro compitino di riflettere su quello che era successo in questi 10 anni, che cosa era cambiato, a che punto eravamo, eccetera, eccetera, abbiamo iniziato a pensare e chiederci quale potesse essere un nuovo modo di programmare teatralmente, no? Anche perché il panorama teatrale, come è giusto che sia, è molto cambiato in questi ultimi 10 anni a Milano in generale. Per cui abbiamo provato a pensare un progetto per cui il teatro non solo chiedesse agli spettatori, che ovvio ci sono sempre, diciamo, più o meno, sono sempre interessati, eccetera, però non solo che chiedesse agli spettatori di venire a casa nostra, ma che chiedesse loro anche di ospitarci. Da qui nasce questo progetto che si chiama Città Balena in un doppio senso. Città Balena perché noi non vogliamo essere mangiati da questa città, che comunque è una città molto ricca, ricca di proposte, ricca di offerte, ricca di input, ricca di iniziative, quest'anno ancora più ricca, no? Cioè abbiamo anche Expo, eccetera, eccetera, esatto, esatto, poi possiamo vederla come vogliamo, però diciamo c'è molta roba e quindi potremmo anche essere mangiati da questa città, dobbiamo trovare il nostro spazio, né vogliamo essere mangiati né... No, anzi, noi vogliamo mangiarcela, questo è il punto, no? Non vogliamo essere mangiati dalla città, ma noi stessi vogliamo mangiarcela. Per questo esportiamo il nostro progetto, che comunque rimane un progetto legato alla ricerca teatrale, al teatro contemporaneo, alla prosa. La nostra offerta non si è modificata, si è modificata nelle modalità, che cercano di intercettare un pubblico diverso, tendenzialmente diverso da quello degli operatori o degli appassionati di teatro, no? Si cerca di non cantarcela e suonarcela tra di noi, questo è il punto. Da qui il progetto Città Balena. Abbiamo iniziato questo settembre con una prima tappa che è durata una decina di giorni, durante la quale c'erano diversi eventi, sia spettacoli in teatro che spettacoli teatrali fuori dal teatro, che iniziative collaterali, performance ed altro. E adesso stiamo facendo questa seconda tappa che, anche per ragioni climatiche, si concentra nei weekend e che vede ospiti degli artisti, ovviamente di teatro, vede i concerti e vede anche una serie di incontri che entrano in questo ciclo che si chiama Degenerazioni, esatto. Sono approfondimenti, diciamo, che cercano di interrogarsi su quello che sta accadendo teatralmente in questo momento e se abbia senso o meno parlare appunto di generazioni teatrali, no? In questo momento. Questo in sintesi è il nostro progetto. Ovviamente parallelamente al progetto Città Balena, che è dentro e fuori il teatro, continuiamo a portare avanti le nostre produzioni e gli spettacoli fatti da Teatro I come compagnia, perché come dicevo prima, sostanzialmente noi nasciamo come compagnia di produzione.
Esatto, quindi voi nascete come compagnia, come teatro in quanto spazio, hai già detto quindi come e quando siete nati. Mm-hmm. Ci vuoi dire anche quali sono state le esigenze che vi hanno portati a creare questo spazio, a trovarvelo in un certo senso all'interno di Milano, e quindi come vi collocate all'interno di quel panorama milanese che tu stessa hai descritto come molto ricco?
Sì, allora questa è una storia, come dire, che mi è passata come memoria, no? Perché come dicevo prima, io appunto sono arrivata praticamente con il teatro, mentre Renzo e Federica lavoravano da anni, fondamentalmente lavoravano da anni senza avere una sede di riferimento che fosse un luogo. Meglio, l'hanno anche avuto, perché per esempio hanno avuto la direzione artistica, diciamo, della sezione culturale del Leoncavallo per tanti anni, però fondamentalmente lavoravano come compagnia di produzione, come compagnia di giro, no? Poi nel momento in cui hanno trovato questo luogo, il Comune di Milano comunque ci ha dato questo spazio, che è appunto uno spazio del Comune di Milano che ce l'ha dato in gestione, ovviamente, come dire, abbiamo anche con me, anche se al tempo sicuramente in un modo diverso, ci siamo interrogati su che senso ci fosse nell'aggiungere un teatro al già vasto panorama milanese, che peraltro già nel 2004 non era così vasto, cioè comunque era meno vasto, no? Però questa è stata l'interrogazione iniziale, cioè in che modo possiamo intercettare se c'è una necessità di un pubblico, ma anche degli stessi operatori, insomma degli stessi appassionati, e in che modo possiamo differenziare la nostra programmazione, come abbiamo cercato di fare. Sicuramente in quel momento, cioè quando siamo nati nel 2004, c'era sì un'attenzione verso la drammaturgia contemporanea e tutto quello che attiene a questa cosa, però devo dire molto quantitativamente molto meno grande rispetto adesso, no? Quindi intanto noi abbiamo avuto da subito una programmazione molto, molto particolare, molto precisa in questo senso. E in più abbiamo cercato di dare sempre una linea teorica precisa a quello che stavamo facendo. Infatti anche i pezzi, insomma, che ho sentito prima, che avete letto prima, no? Quella sorta di non comandamenti che avete letto, nascono un po' in quest'idea. Noi abbiamo fatto tutte le stagioni contraddistinte da un titolo di riferimento, che poi più che un titolo era un tema, un filo rosso, no? Qualcosa che ci sembrava comunque una necessità di quel momento, proprio del contemporaneo, non inteso come appunto facciamo teatro contemporaneo, un po' performativo, no? Ma contemporaneo perché succede esattamente nel momento in cui noi siamo, e quindi contemporaneamente a noi. Per cui intercettare qualcosa, un bisogno appunto, una domanda, e cercare di guidare sia la programmazione che le nostre produzioni con questo filo rosso. Questo credo che sia stato, diciamo, la caratteristica predominante di Teatro I, e anche quella vincente, insomma, lavorare molto sull'identità, che è in evoluzione, è dinamica perché ogni anno c'è un tema diverso, ma fondamentalmente ha un nodo.
Un'identità che in qualche modo vuole fuoriuscire dal teatro, dal teatro istituzionale, come abbiamo detto anche prima nella lettura. E la domanda che ci è venuta in mente è: come si rompono teatralmente i muri di una città, sia dal punto di vista registico che drammaturgico?
Beh, io credo che, come dire, no? Allora, gli attori bravi, prima abbiamo ascoltato un pezzetto di Ronconi, no? E voi avete raccontato la sua storia. Gli attori bravi, ma come gli atleti bravi, per parlare di un altro ambito, su cosa continuano a lavorare? Lavorano sul loro limite. Cioè, se uno è veloce nella corsa e fa il miglior tempo e poi si ferma lì, ci sarà qualcun altro che farà un tempo migliore. Cioè, si continua comunque a lavorare sul limite. Io arrivo a un punto e poi cerco di oltrepassarlo, no? Questa è una cosa che usiamo dire moltissimo tra noi, anche con Renzo e Federica, no? Mi metto l'asticella a quel punto lì, però quando l'ho saltata me la devo alzare un pochino, ok? Quindi artisticamente il lavoro è continuamente questo, cioè il punto non è rispondere alla domanda, qualsiasi domanda tu ti stia facendo rispetto a un testo, quindi drammaturgicamente parlando, non lo so, lo intendo in questo modo, questa è la visione che voglio dare io, faccio questo adattamento oppure faccio questa scrittura originale, rispetto a una regia, l'uso dello spazio, il lavoro con gli attori, rispetto al lavoro attorale, no? Ho perlustrato questo personaggio ma ne devo perlustrare un altro. È proprio la tendenza di dire ok, adesso ho fatto questa strada, però in realtà io devo andare avanti. Cioè, paradossalmente non lavoro sul presente, lavoro sul futuro. Cioè, il concetto è questo, no? Ricerca, almeno come la intendiamo noi, non è una ricerca fine a se stessa, è cercare qualcos'altro su cui lavorare, no? Che è quello che per esempio ha fatto Ronconi, che voi citavate prima. Certo, c'avevo 81 anni, però è stato un innovatore fino all'altro giorno. Poi può piacerti o non piacerti, ma questa cosa attiene al gusto. Rispetto al lavoro, sicuramente c'è un'indagine sul limite, cioè sul proprio limite. Questo è un po', spero di aver risposto.
Sì, sì,
non essere andato fuori
tempo. Perfettamente. Ritornando sul tema appunto sempre dello spettacolo, dell'attualità, di come viene costruito, no? Era interessante il fatto che tu dicessi che comunque cercate di intercettare anche il sentimento del pubblico, della gente, dei milanesi per dire, di chi vi sta intorno, e di costruire anche la stagione in base al momento e poi anche in base al futuro rispetto a quello che dicevi adesso. Allora, ci vuoi parlare un po' degli spettacoli che in questi anni tu hai scritto? Adesso noi volevamo ricordare anche Magda e lo Spavento, che è stato un grande successo quest'anno, ma ce ne sono stati anche molti altri che hanno captato in qualche modo proprio questi sentimenti di contemporaneità.
Sì, diciamo che questo studio, questo approccio alla contemporaneità è su due livelli. Da una parte rispetto ai temi, che è quello che dicevo prima, no? Cioè succede qualcosa nel mondo, io posso far finta che non me ne accorgo, stare chiuso nel mio teatro, oppure posso cercare di capire cosa sta succedendo e provare a indagarlo in forme differenti, no? Questo è un certo tipo di ricerca. Poi c'è sono parallele ovviamente le due cose, però c'è un'altra cosa che è molto più concreta, che sta ad esempio nel lavorare con autori vivi. Che non è poco,
non sempre,
esatto,
capita.
No? Non sempre capita e non è poco. Cioè, noi in realtà abbiamo lavorato con autori vivi e con autori morti, però negli ultimi anni abbiamo molto, come dire, non solo negli ultimi anni, però anche negli ultimi anni abbiamo continuato ad approfondire questa cosa della drammaturgia contemporanea, appunto intesa proprio come un autore che c'è e con il quale ci si può confrontare. Magda e lo Spavento, che citavi tu, fa parte della trilogia Innamorate dello Spavento, che è un testo di Massimo Sgorbani, e noi abbiamo lavorato quasi un biennio su questa trilogia, quindi sicuramente c'è stato, come dire, un confronto, uno scambio, un approfondimento con lui, no? Quindi diciamo che questo aspetto credo che sia proprio caratteristico del lavoro di Teatro I come compagnia di produzione, perché abbiamo lavorato con tantissimi autori vivi. Adesso ho preso questa cosa infelice di vivi e morti, però è per intenderci. Cioè, abbiamo lavorato con Letizia Russo, abbiamo lavorato appunto con Massimo Sgorbani, abbiamo lavorato con Maddalena Barile, che è un'altra giovane autrice milanese. Io ho sicuramente avuto la possibilità comunque di esprimere anche il mio aspetto autorale e non solo di dramaturga all'interno della compagnia.
Magari vuoi specificare cos'è una dramaturg, perché non penso che tutti lo sappiano.
No, mi sono chiamata io stessa la definizione, che è tra le più difficili del mondo, nel senso che dramaturg, e si usa questo nome, no? Che è alla tedesca, perché è proprio un ruolo che in Italia adesso viene un po' più riconosciuto, diciamo così, però fondamentalmente non esiste. Cioè, se mi dovessero assumere, io dico io voglio fare la dramaturgica, che vuoi fare? Scusa, vuoi fare l'aiuto regia? No, voglio fare la dramaturgica. Quindi Teatro, diciamo che invece su questa cosa ha molto lavorato. Cioè, io ormai sono sicuramente riconosciuta come dramaturg, no? Perché abbiamo lavorato su questo aspetto. La dramaturg è, o il dramaturg, diciamo, è quella figura che si pone un po' a metà tra il regista e gli attori, cioè quello che ha il compito, diciamo così, di prendere tutti i segni che sono nel testo, che sono nella scena, che sono nelle idee del regista, che sono in quello che propone l'attore, eccetera, e tirare le fila, no? Cioè come se facesse un altro testo in qualche modo, no? Tirare delle linee teoriche. La cosa bella del lavoro di Teatro I, soprattutto bella per me, ma credo appunto anche per Renzo e Federica, è che questo lavoro di dramaturg non è solo sul singolo spettacolo, sul singolo testo, cioè è un lavoro che continuiamo a portare avanti, lo portiamo avanti anche nelle stagioni, lo portiamo avanti anche nella produzione appunto di tutti questi manifesti poetici che abbiamo fatto in questi anni, no? Quello di Città Balena che leggevate prima,
Pragma,
cioè,
anche discorso... che è meraviglioso.
È un discorso appunto che si è esteso all'intera programmazione oltre che alla produzione.
Ci piacerebbe sentire da te magari due parole su come è maturata la tua vocazione da dramaturg, a partire dalla formazione, quindi dalla scuola che hai fatto fino ad oggi.
Io ho fatto l'Accademia d'Arte Drammatica Paolo Grassi, peraltro come regista, giusto per... E prima, quando avevo 19 anni, volevo anche fare l'attrice della serie, che si cambia idea anche facilmente nella vita. Cioè.
E velocemente.
Poi a un certo punto mi sono detta, io in realtà voglio fare la teatrante, no? E ho trovato, perché questa è la differenza sostanziale, credo, tra il mio percorso e il percorso di tanti altri, ho trovato un luogo in cui questa cosa era possibile, cioè in cui comunque c'era abbastanza dinamicità e spazio per cui l'artisticità di ciascuno, quindi di Renzo nella regia, di Federica come attrice e anche la mia voglia, no, di essere anche autrice, si potessero esprimere. Per cui ci è voluto un tempo, ovviamente, perché non sono arrivata lì col mio testo, c'è stato un percorso diverso e poi soprattutto io faccio parte del progetto di Teatro I, no, insieme appunto Renzo e Fede, per cui ho trovato uno spazio, un gruppo in cui questa cosa si è espressa. Ed è una cosa, anche questa in realtà, molto international e meno italiana, perché gli autori spesso in Italia sono autori puri, cioè scrivono nella loro cameretta e ciao. Io comunque scrivo anche e soprattutto e tanto per questo gruppo. E poi, secondo me, questa cosa è valsa per me, ma è sicuramente una cosa che noi portiamo avanti, anche il progetto Sottovoce di cui parlava Daniele prima, no? Nasce da questo. Cioè, al di là del fatto che noi comunque lavoriamo da 10 anni in teatro e da altrettanti prima, c'è una volontà comunque di mettersi in gioco rispetto a delle esperienze che magari sono anche più fragili, senza nulla togliere, più fragili perché sono più giovani, perché ci sono dal 2011 e non dal 2004, no? Perché lavorano in un altro contesto, su Varese, su altre zone, però c'è una volontà comunque di scambiare, cioè... E in questo senso è ovvio che poi nasce la possibilità di crescere, no? Ovviamente Sottovoce sarà a San Siro tra 2 o 3 anni con la nostra organizzazione.
E noi ci saremo tutti. Ma adesso teniamoci stretti alle nostre sedie, perché sta per arrivare Scomodi in Poltrona.
Qual è lo spettacolo più brutto che avete visto a Milano nel 2014?
Sincerità, eh?
Ma è la domanda, cioè, è solo per me o è la domanda?
Ma lo chiediamo anche a Daniele, se vuole.
Ah no, dico, volevo sapere se avevano risposto anche altri.
Sì, hanno risposto.
Va bene, so che...
No, non è vero. Allora, per correttezza, l'abbiamo chiesto ad Arianna Scommegna e non è riuscita a rispondere, con evidente imbarazzo. No, Paravidino, non abbiamo avuto tempo di chiedere.
Va bene, io, anche io, con evidente imbarazzo, in realtà non farò nomi.
Okay.
Non farò nomi, però prima mi è venuto in mente questa cosa, e sempre perché avete iniziato voi con Ronconi, quindi è colpa vostra, e che assolutamente non annovero negli spettacoli più brutti che ho visto, proprio zero, ma mi è venuta in mente questa cosa che mi diceva un mio insegnante all'accademia, cioè rispetto per l'intelligenza. Può non piacerti una cosa, ma quando tu vedi che c'è una ricerca, quella cosa lì in qualche modo dice. E quindi su questo io dico, lo spettacolo più brutto che ho visto quest'anno è quello che secondo me non era per niente intelligente. Poi ognuno faccia la sua proposta. Io ce l'ho in mente, ma non lo dico.
No, dai, dacci qualche...
No, niente, va bene.
Non si può.
No, direi proprio che non si può.
Vi è mai capitato di mettere in scena uno spettacolo e alla fine dire non funziona?
Sì, credo di sì. Sì, poi alla fine quando?
Alla fine senso, della messa in scena.
Nel senso che a volte alla fine è 2 anni dopo o 3 anni dopo. Nel senso che ci vuole un distacco rispetto al materiale, no? Cioè, come, non so, se vi capita di scrivere una lettera alla sera e poi la rileggete al mattino e dite, oddio, no, neanche morta la mano. Cioè, il materiale artistico è qualcosa che esce da te, sia registicamente che attoralmente che nella scrittura. Quindi hai bisogno spesso di un tempo per renderti conto, no? Cioè, per mettere insieme i dati. Anche perché non è detto necessariamente che uno spettacolo a cui non viene tanto pubblico, mettiamo caso, che non è recensito bene, mettiamo un altro caso, sia necessariamente un fallimento. Anzi, cioè, puoi riconoscere che una cosa non è andata tanto bene, anche se è andata benissimo da tutti questi sotto tutti questi altri aspetti. Per cui direi di sì, sì.
Ultima domanda, non è scomodissima, però mi piacerebbe sapere cosa ne pensi di questo esubero di formazione teatrale che c'è sul territorio di Milano, a cui sono legate anche molte, sono legati molti teatri di Milano. Ogni teatro ha la sua scuola, quasi.
Sì, sì, poi... Cioè, io penso che fondamentalmente la formazione sia uno strumento. Cioè, non è che è male di per sé, la formazione è anche bene. Poi dipende. Quello che penso, e secondo me è un'opinione condivisa, insomma, all'interno di Teatro I, è che la formazione non è formazione delle teste. Cioè, non si può formare al gusto. Ecco. Cioè, si deve formare nel senso di dare un alfabeto, un linguaggio teatrale, no? Un codice che si può utilizzare, ma il codice è vario. Cioè, posso conoscere, nel senso, devo conoscere le note, no? Eventualmente per suonare, ma non posso dire che va bene solo la musica classica. Ecco, questo. Quindi, e poi l'altra cosa che comunque penso, io stessa ho fatto formazione, cioè ho fatto, nel senso che sono stata studentessa di una scuola di formazione teatrale. L'altra cosa che penso è che ci sia talmente tanta offerta che identificare, cioè la scelta è fondamentale nella formazione, no? Una volta, adesso è molto più difficile, non si sceglieva la scuola, si sceglieva il maestro. Renzo lo dice spessissimo questa cosa, no? Non si scelgono più i maestri, è vero però. Cioè, una volta io sceglievo il maestro, adesso si scelgo la scuola, cioè, che però non sono quattro bura, cioè, nel senso, è una cosa... Per cui, ovviamente, è un discorso molto ampio, molto. Non è che uno è pro e contro la formazione, assolutamente pro, però non... Cioè, non nel diventare quadrati, no? Nel chiudere nelle scatolette. Allora, quello è teatro contemporaneo, quello è teatro di prosa di un certo tipo, quello è teatro di tradizione, quello è teatro di... Cioè, è bello perché è vario e perché tu puoi scegliere dentro quella varietà, vederti Ronconi e poi andare a vedere la Raffaello Sanzio, oppure, che ne so, qualsiasi... O noi, cioè, qualsiasi altra cosa.
Quindi lo lasciamo anche come consiglio per chi vuole fare formazione. Scegliete il vostro maestro.
Sì, scegliete.
Se ancora è possibile.
Scegliete, o se non sapete cosa scegliere, guardate tutto.
Guardare è molto importante, sì. Anche questo, andare a teatro, sì. Più che aspettare che un maestro ti inculchi tutto. E noi vi ringraziamo per essere stati con noi e ci lasciamo, oltre coi saluti, magari con qualche data per gli eventi successivi. Ah, una cosa vorrei che ricordassi, questa cosa meravigliosa che è la Dramaturg in affitto.
Inizio con gli appuntamenti.
Sì.
Allora, i prossimi appuntamenti di questo progetto di Città Balena saranno uno a partire da domani, che è Davide Iodice con Alessandra Fabbri, che hanno questo spettacolo Mangiare e bere letame e morte, in scena da domani sino a lunedì. E poi nei due weekend successivi ospiteremo prima Mask Teatro con Nicola Tesla, Lectures e Il Presente, che sono due spettacoli nella stessa serata, e poi Claudio Morganti con La morte di Giulio Cesare, quest'ultimo nel weekend del 14-16 di marzo. Molto brevemente. Molto brevemente, la Dramaturga in affitto è colei che si offre per scrivere delle lettere a chi non le sa scrivere, cioè non che non sa scrivere, ma ha le idee confuse, non sa come esprimere un pensiero. Io mi offro eventualmente. Scrivete a Teatro I cosa volete scrivere, a chi volete scriverlo e io lo scriverò. Ultimissima cosa, c'è una fantastica promozione per tutti gli ascoltatori di questa fantastica trasmissione di oggi. Cioè, se venite a Teatro I domani sera, spettacolo alle 21 di Davide Iodice, e dite io ho ascoltato la trasmissione di ieri, questa trasmissione ovviamente non
Rumori
una casa,
fuori scena,
perfetto, avrete l'ingresso a 5 euro, quindi correte.
E noi ci saremo tutti, vale anche per le conduttrici,
vale anche...
vero?
No.
Fantastico. Per noi prezzo pieno,
perché noi non c'eravamo.
E grazie mille, torniamo subito con il Chiedi Scena.
Che sarà? Chi lo sa, chi lo sa. che sarà, chi lo sa, chi lo sa.
Primo spettacolo che vi proponiamo è al CRT, Centro di Ricerca per il Teatro, che si trova alla Triennale dietro a Cadorna, per intenderci. Lo spettacolo si chiama Pane, a ciascuno il suo pane, di Eleonora Marino, dal 27 febbraio al 15 marzo.
Invece a Campo Teatrale, dal 26, quindi da stasera, a domenica, potete andare a vedere Eugenio Allegri, che interpreta 900 di Alessandro Baricco.
Dal 26 febbraio al 1 marzo al Teatro Menotti, Le cattive strade di Andrea Scanzi e Giulio Casale interpretano un lavoro sul cantautore ligure Fabrizio De André. E andatelo a vedere perché è un lavoro proprio solo di pancia e di cuore.
Perfetto, noi ci rivediamo magari no, ci risentiamo il prossimo giovedì alle 4, sempre qui con Rumori Fuori Scena.
Rumori Fuori Scena, il programma settimanale sul teatro.